10:18, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Daniele Gamba. Ciao, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per la tua disponibilità. Stavamo anticipando un po' i temi di questa diretta, in particolare sulla questione energetica, viste le notizie di questi giorni, tra ieri e oggi in particolare. Ci si è soffermati sulle dichiarazioni di Ursula von der Leyen in merito al nucleare e quindi inizierei proprio da qui, anche perché si è parlato a livello europeo di investimenti e di sbloccare gli small modular reactor, quindi questi piccoli reattori nucleari. Ti chiederei quindi di iniziare a fare chiarezza rispetto a cosa sono questi SMR e perché di fatto si tratta di propaganda.
Sì, c'è delle ragioni geopolitiche che hanno spinto a questo conflitto, perché c'è una guerra sulle risorse energetiche e sull'uso delle risorse energetiche, soprattutto il mantenimento della strategia fossile che impone l'America. Parimenti c'è uno sviluppo di questa alternativa, così viene proposta, del nucleare, il ritorno al nucleare, che è legato a obiettivi per finanziare questa filiera industriale sostanzialmente. E questa guerra, soprattutto con l'ultimo intervento nei confronti dell'Iran, tende a mettere all'angolo la Cina, che è il principale importatore di quel petrolio. All'80% l'Iran fornisce la Cina, ma essendo un conflitto che ha coinvolto tutto il Golfo, ha portato al blocco delle forniture di petrolio anche verso i paesi industrializzati e il resto del mondo, con conseguente sbalzo dei costi del petrolio, che condizionano il mercato anche interno americano, dove il Brent sta raggiungendo i 4 dollari, quindi dei valori, un incremento elevatissimo che mette in difficoltà lo stesso Trump in vista delle prossime elezioni. Dietro a questa operazione si sono associati per di nuovo promuovere ulteriormente questo ritorno al nucleare sia l'Unione Europea che l'Italia. Le ragioni sono diverse a seconda degli stati europei, perché parte degli stati europei ha in attività centrali nucleari, soprattutto i paesi dell'est, che sono alimentate da combustibile fornito dall'Unione, dalla Russia, e quindi da una parte tutte le misure messe in atto nei confronti della Russia in quanto stato belligerante hanno portato a una dipendenza dal gas americano, perché è stata interrotta la fornitura con la Russia, ma non sul versante nucleare, dove è impossibile nel breve periodo uscire dalla dipendenza della fornitura di materiale per queste centrali da parte dell'Unione Europea. Quindi, da una parte c'è questo aspetto di mantenimento dell'attività nucleare e c'è il tentativo di sviluppare un'autonomia propria nel nuovo settore che si prospetta del nucleare, che sono appunto le nuove propagandate centrali nucleari, che si dividono in tre tipologie: gli SMR, gli AMR, i microreattori, tecnologie che non sono disponibili dal punto di vista commerciale. Per gli SMR abbiamo 3 impianti realizzati, uno prossimo sarà negli Stati Uniti, ma gli altri sono sostanzialmente esperienza russa e cinese, hanno la caratteristica di essere piccoli impianti non superiori ai 400-500 megawatt di potenza, quindi equivalenti a centrali come sono state quelle di Trino Vercellese, prospettano in via teorica con la modularità, cioè la possibilità di essere realizzati in sede industriale e piazzati come se fossero un container a destra o a manca, di abbattere i costi di produzione del reattore, che attualmente è il grosso problema che riduce la possibilità sia finanziaria che tempistica per la realizzazione delle tradizionali centrali nucleari. Il difetto, diciamo, di questi piccoli reattori e che non risolvono, anzi aumentano l'incremento di rifiuti nucleari, richiedono per soddisfare il teorico fabbisogno di identificazione di più numerosi siti dove ubicarli, e in Italia sarebbe un grande problema per tutte le criticità idrologiche, sismiche, e anche della accettabilità da parte della popolazione di questi impianti, e quindi la prospettiva di dotarsi di questi reattori SMR è attualmente remota, incerta, tant'è che istituti come Banca d'Italia, lo stesso GSE, le associazioni italiane di fisica nucleare hanno presente innanzitutto i tempi, che non avendo ancora commercialmente questa disponibilità di reattore si parla di 10 anni come minimo, e rimane il problema finanziario, perché le centrali nucleari hanno degli elevatissimi costi per la costruzione e bassi costi in fase di esercizio, quindi bisogna tirare fuori tantissimi soldi, e c'è un'incertezza del risultato, perché moltissime di queste centrali hanno dimostrato nel corso degli anni che il piano finanziario era inadeguato, perché i costi sono addirittura triplicati in alcuni casi, quindi c'è un raddoppio, triplicarsi dei costi e un aumento dei tempi per l'entrata in esercizio dalla fase di pianificazione dell'investimento, e questo comporta alla fine un costo, si chiama LCOE, per kilowattora prodotto esagerato, che non sta sul mercato dell'energia se non con finanziamenti pubblici. Questo è il quadro. Gli AMR sono invece una tecnologia definita di quarta generazione, e prevede un sistema di raffreddamento con non ad acqua ma a piombo e altri materiali, che però non ha ancora raggiunto un livello di progettazione idoneo nemmeno nella fase sua teorica, e quindi ancor meno si parla di commercializzazione di questi impianti. Ci sono una decina di tipologie sperimentali di questi reattori, ma i tempi si spostano ulteriormente, quindi la possibilità che questi reattori siano operativi viene stimata oltre al 2050. Poi qui i giudizi sulla tempistica variano a seconda un pochettino degli interessi a promuovere queste tecnologie. C'è una battuta che dice che ogni volta che si fa una previsione per il nucleare si parla sempre di 50 anni ad attendere per una realizzazione concreta. Quindi rispetto alla crisi, al cambiamento climatico, l'opzione nucleare non è immediata, costa molto, avrà delle ricadute per la gestione dei rifiuti, quindi c'è da dubitare sul contributo effettivo che può dare e sulla validità dell'operazione, a prescindere della questione che per noi è sempre stata rilevante della sicurezza e dei rischi elevatissimi della contaminazione e dei problemi legati alla gestione di volumi sempre più importanti di rifiuti radioattivi in assenza di siti idonei per collocarli per migliaia di anni. Un grosso problema.
Certo, grazie Daniele per questo quadro sui principali ed evidenti limiti proprio materiali di questa fonte energetica, oltre appunto alla questione poi anche della sicurezza in tempi di guerra, soprattutto come quelli che stiamo vivendo in questo momento. Ci sono degli interessi importanti, lo accennavi, non a caso diciamo i grandi nomi della Silicon Valley e dei grandi detentori diciamo a livello mondiale di monopoli che riguardano il digitale, la tecnologia, da Amazon a Google eccetera, sono proprio gli stessi che puntano agli investimenti in piccoli reattori nucleari, proprio per sottolineare anche il nesso tra questi due ambienti. E quello che però è abbastanza folle è quello che poi vediamo a livello italiano e nostrano. Date le dichiarazioni di Pichetto Fratin di ieri a seguito di questa apertura, ma che poi fanno diciamo il seguito e vanno in continuità con quello che è stato il suo decreto sul nucleare, che di fatto implica un accentramento dei poteri rispetto alla gestione e alla decisione di dove immaginare nuove potenziali centrali nucleari su suolo italiano, quindi sostanzialmente una delega in bianco per l'accentramento dei poteri al governo, in barba ovviamente a due referendum che ci sono stati nella storia, che hanno definito il no chiaro e tondo nei confronti di questa energia. Ti chiederei due parole rispetto a qual è la situazione a livello italiano e cosa ci possiamo aspettare anche dalle decisioni di questo governo in merito a questo tipo di energia.
Sì, il governo sta affrontando il tema del nucleare, diciamo, su due binari. Da una parte c'è il binario dell'identificazione del sito nazionale, che è decisamente, come tempistiche, lentissimo. Noi abbiamo tra l'altro il problema di smantellare le centrali nucleari vecchie, che al momento sono state smantellate per il 32%, quindi rimane un lavoro enorme. Però l'identificazione del sito richiede elevati tempi, la previsione è che sarà disponibile per il 2039-2040, perché l'iter per decidere quale dei 51 siti individuati dal CNAI è per la fine del 2029, quindi ci sono tempi lunghissimi. Tra l'altro questa procedura ha come previsione la gestione dei rifiuti nucleari esistenti in Italia. La maggior parte di questi rifiuti sono relativi alle attività delle centrali nucleari precedenti e coinvolgono il Piemonte in maniera importante, perché in volume siamo al 20%, ma in attività siamo all'80%, e quindi questo è il quadro di quel percorso. Partire con il nuovo nucleare richiederà l'individuazione di un nuovo sito nazionale, e quindi è una partita particolarmente complicata. Il percorso del nuovo nucleare invece è stato avviato a fine dell'anno scorso con la presentazione del disegno di legge da parte governativa numero 2669, che è attualmente in discussione alle Camere. È stata affrontata e non ancora conclusa tutta una serie di audizioni dei vari soggetti istituzionali e degli stakeholder, e il disegno di legge prevede sostanzialmente la delega al governo per la definizione di decreti legislativi che dovranno definire tutta una serie di percorsi per riportare l'attività della produzione energetica da nucleare, e questi percorsi sono abbastanza articolati e ci sarà tempo un anno per il governo per presentare questi decreti legislativi. Probabilmente le tempistiche non verranno rispettate. Il grosso problema, oltre agli aspetti democratici del percorso, perché come hai ricordato te, la popolazione si è espressa due volte contro l'energia nucleare, la produzione di energia nucleare, il grosso problema è finanziario. Quindi in questi giorni che c'è stato questo pronunciamento europeo con la messa in disponibilità di risorse per promuovere la filiera nucleare europea, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro biellese, gongola perché può trovare la spalla europea per quanto riguarda gli aspetti finanziari, che sono un problema, perché le imprese da sole non sono in grado di sostenere i rischi dell'operazione, tant'è come ho già ricordato, istituti come la Banca d'Italia o addirittura la Corte dei Conti francesi richiamano l'elevatissimo onere che può essere posto in capo alla finanza pubblica, e che insomma rischia di promuovere una produzione energetica economicamente insostenibile. E quindi l'entusiasmo di Gilberto Pichetto Fratin è in questi giorni legato al fatto che vede risorse messe in campo dall'Unione Europea, quindi questa adesione entusiasta.
Grazie Daniele, ti facciamo un'ultima domanda rispetto alle notizie che abbiamo commentato questa mattina e in particolare il comunicato insomma dell'Agenzia Internazionale per l'Energia in relazione ai 400 milioni di barile di greggio che dovrebbero rilasciare non si capisce se appunto sia una questione relativa ai mercati finanziari o se sia poi qualcosa che verrà immesso in commercio, e volevamo chiederti su questo qualche chiarimento anche rispetto ai meccanismi di definizione dei prezzi dell'energia.
Allora, bisogna distinguere tra disponibilità materiale del prodotto e prezzi. In questo momento, con l'intervento militare e la guerra nel Golfo, si è interrotta la fornitura del materiale greggio, quindi del petrolio. La comunità internazionale ha delle misure per assicurare delle riserve. Queste riserve sono di 1,2 miliardi come riserve pubbliche, poi c'è una riserva a cui sono tenuti i privati che è di 600 milioni di barili di greggio. Il problema è particolarmente complesso perché il greggio deve essere raffinato, quindi le carenze dirette sui consumatori dipendono non solo dall'assenza, ma anche dai tempi per il trasporto, dai tempi per la trasformazione, quindi la carenza immediata che fa spicciare i prezzi su alcuni prodotti è legata a tutta questa catena di trasformazioni, tant'è che la maggior criticità è proprio sulla penuria di cherosene per il trasporto aereo e per il gasolio per la mobilità ordinaria, che i consumi di gasolio e benzina nella mobilità incidono ancora il 95%. Quindi la misura di mettere mano alle riserve può ridurre un pochettino le criticità immediate in via generale, ma sui prezzi è difficile che le oscillazioni del mercato non impongano anche operazioni speculative, ecco. I 400 milioni comunque, a seconda delle stime dei vari operatori, assicurano un'autonomia che varia dai 20 agli 80 giorni, perché i quantitativi che venivano forniti dal Golfo erano 20 milioni di barili al giorno, di cui 5 finiscono nel mercato dei paesi industrializzati, il resto finisce altrove. E quindi questa disponibilità è molto limitata. È vero che rimangono altre riserve, però mettere completamente mano alle riserve aumenta le criticità. Per assurdo, il mercato che doveva essere più danneggiato, quello cinese, è quello che ha la maggiore capacità di autonomia, perché da una parte è ancora il pilastro del carbone, ha moltissimo rinnovabili e soprattutto è stata pianificata un'enorme capacità di riserva, tant'è che l'articolista del Sole 24 Ore oggi lodava la pianificazione comunista in campo energetico, mentre il muoversi dei paesi occidentali, e soprattutto per quanto riguarda la transizione energetica, la posizione negazionista degli Stati Uniti, mette in difficoltà in queste situazioni di crisi per le forniture. Il mercato elettrico cinese è coperto al 32% e quello americano al 23%. questa trasformazione sulle rinnovabili in Cina è molto più avanzata, l'America è il fanalino di coda, l'Europa sta nel mezzo.
Certo, grazie Daniele anche per questa chiarificazione. Di fatto appunto quello che dicevi è molto interessante rispetto a questa emissione di milioni di barili contro il caro petrolio. Di fatto sarà un prendere un po' di tempo per evitare, diciamo, l'immediata recessione a livello generale, ma chiaramente poi bisogna anche tenere in conto tutte le articolazioni del mercato, quali sono anche gli impatti e le conseguenze che si possono avere su altri ambiti che riguardano magari non direttamente il prezzo del petrolio, ma altri sottoprodotti e altri settori che potrebbero essere colpiti. E quindi ecco, ti ringrazio, sicuramente continueremo ad approfondire questo tema anche prossimamente, anche soprattutto rispetto alle ultime battute del discorso sulla Cina, sul tema insomma della pianificazione dal punto di vista energetico e della garanzia che di fatto sta dimostrando di poter avere, nonostante appunto la guerra all'Iran di fatto va a colpire direttamente il mercato e le forniture cinesi di petrolio, considerato anche che arriva dopo quello che invece è stato l'attacco al Venezuela e che è un altro dei fornitori del mercato cinese di petrolio. Quindi ecco, su questi temi sicuramente ci torneremo. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Thank you.